Passiamo alla predicazione della parola. Apocalisse, capitolo 3, verso 20. È Gesù che parla e dice: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Una parola che si trova proprio alla fine dell'ultima lettera delle sette che troviamo nei primi tre capitoli, ed è quella lettera terribile scritta a una chiesa in rappresentanza di tutte le altre chiese che vengono trovate né fredde né calde, spiritualmente parlando, cioè viene trovata tiepida, una realtà che non è per nulla tra quelle che Dio vorrebbe vedersi davanti. Ed è una chiesa che ha un futuro terribile, eterno, terribilmente eterno, a meno che non si ravveda. E queste parole che abbiamo letto nel verso 20 sono rivolte persino a una chiesa come questa. E che vuol dire che la speranza, che è una virtù che insieme alla fede e all'amore ci accompagnerà nell'eternità, è ben presente nella mente di Cristo mentre dice queste parole, proprio in coda alla lettera alla chiesa di Laodicea. E il messaggio di oggi è proprio di un Gesù che sta davanti a una porta e bussa. Il Gesù che si fa più uomo di noi, per molti versi, che bussa e aspetta. Ed è il Gesù che vorrebbe entrare in tutte le case, Gesù vorrebbe entrare in tutte le case, ma non forza nessuno, non vuole forzare nessuno. Quindi è Gesù che conosce fino in fondo la nostra realtà, conosce il nostro cuore, che di volta in volta si adopera in un modo o nell'altro, come ora vedremo. Ma questo messaggio ci vuole portare, ma proprio semplice semplice, davanti a una considerazione: ma se oggi Gesù dovesse bussare alla porta di casa tua, è chiaro che Gesù si riferisce al cuore, ma non banalizziamo le parole. Gesù con il cuore vuole tutto quello che c'è intorno alla persona, ivi compresa, dove è possibile, anche coloro che vivono in una stessa casa. Ora, in qualche modo, veniamo agli esempi della parola, in qualche modo Gesù ha bussato alla porta di una cittadina del suo tempo. È una cittadina pochissimo conosciuta nel paese dei Gadareni. Se volete seguire, questo testo si trova in Matteo capitolo 8, nei versi da 28 a 34. Non li leggeremo tutti. Qui troviamo Gesù che incontra due indemoniati. Anche questa è una situazione moralmente, spiritualmente pesantissima. Non erano due indemoniati che vivevano per i fatti loro, non davano fastidio a nessuno. Vivevano nei cimiteri, tanto è vero che il testo dice che uscirono dai sepolcri quando si avvicinò Gesù e nessuno li poteva avvicinare, tanto erano violenti, fisicamente violenti. Vivevano nei cimiteri perché la gente aveva paura di loro e loro non potevano avvicinarsi agli altri. E Gesù che fa? Gesù li liberò, scacciò i demoni. E lì sentiamo una sorta di dialogo, figurativo o meno, non ha importanza. Quello che importa è che Gesù permette a questi che occupavano indebitamente il corpo e il restante di quei due ormai ex indemoniati liberati da Gesù, di poter andare a entrare dentro dei porci che erano lì. Si parla di non poche unità di maiali. E Gesù acconsente questo. E appena questi demoni entrano in questi porci si precipitano nel lago e affogano. E c'erano chiaramente i guardiani di questi porci, i quali corsero in paese a raccontare quello che avevano visto. Che cosa avevano visto? Avevano visto due indemoniati che terrorizzavano tutto il paese, in ottimo stato di salute mentale, perché liberati da Gesù, e avevano visto scomparire buona parte dei ricavi dei propri investimenti, in questo caso nei porci. E qui noi leggiamo nel verso 34, Matteo capitolo 8, verso 34, leggiamo il risultato. Tutta la città uscì incontro a Gesù. Se vi fermate qui, non so se avete già trovato il testo, ma se ci dovessimo fermare qui e tutta la città corse incontro, uscì incontro a Gesù, beh, sarebbe un'eccellente notizia. Cioè vuol dire che la guarigione spirituale di quei due indemoniati ha fatto breccia su un'intera città che corre a Gesù. Ma non è questo lo scopo col quale questa città esce di casa e va verso Gesù. Leggiamolo per intero. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Che storia triste. Che storia triste. Signore, vai via. Questo territorio è nostro. È nostra proprietà privata. Tu non hai diritto di entrarvi, perché noi non vogliamo. Ovvero, in qualche modo, lì c'era scritto proibito per Gesù. Poteva entrare chiunque altro. Anche gli indemoniati potevano entrare. Ma Gesù no. Gesù viene scartato da questa possibilità. Per favore, vattene. E Gesù non dice neppure una parola. Avete notato nel testo? Credo che conosciate già da prima questo fatto. Gesù non apre la bocca, non dice una parola. Non dice, ma che territorio vostro è il territorio vostro? Io sono il Signore. Io sono il creatore di ogni cosa. Voi mi dovete anche l'aria che respirate. No, no, no. Non accampa pretese, non dice assolutamente niente. Ora io mi rivolgo alla Chiesa, perché il Signore si rivolge a me. Voglia il Signore che sulla porta del nostro cuore non ci sia scritto ingresso proibito a Gesù. Ora abbiamo letto questi versi, abbiamo trattato questo fatto nel capitolo 8 del Vangelo di Matteo. Nello stesso capitolo 8 del Vangelo di Matteo, poche righe prima, c'è un'altra storia che è completamente diversa da quella che abbiamo appena trattato. E nei versi da 5 a 8 si parla di Gesù che si trova alle porte di Capernaum e lì incontra un uomo che non era assolutamente conosciuto nella storia biblica precedentemente, un centurione romano. Questo centurione romano incontra Gesù e gli dice: io ho un servo che sta molto male, paralitico e soffre tantissimo. E non va oltre, si ferma a informare semplicemente Gesù. Almeno questo ci dice il testo. E Gesù risponde. È il Gesù che, a differenza di prima, si propone di andare a casa di qualcuno. Non gliel'ha chiesto, glielo propone. Gli dice, io verrò e lo guarirò. Ma il centurione aprì il cuore a Gesù. È colui che conosce bene la propria condizione e dice a Gesù, Signore, io non sono degno. No, no, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Fratelli e sorelle, questa frase ha fatto molte volte il giro intero del pianeta. In tutti i sensi, da nord a sud, da est a ovest e ripetutamente, incrociando tutto quello che volete, ha girato il pianeta. È una frase, una dimostrazione di fede che ha meravigliato Gesù, Gesù stesso, colui che è il creatore della fede. Gesù è stato meravigliato dalla fede di questo uomo che veniva dal paganesimo, come tutti i romani. La fede che meraviglia. È lui che normalmente non insiste, anche in questo caso, di fronte a questa sua richiesta, lui che si era proposto di andare a casa per guarire quel servo paralitico, È lui che vorrebbe entrare in tutte le case, ma non forza nessuno, non ha forzato la mano del centurione, ma soltanto gli ha detto quello che conosce tutto il mondo. Ha guarito. Ha guarito. Quando quell'uomo è tornato a casa, il centurione ha saputo che quel suo servo era stato guarito nel momento in cui Gesù pronunciava delle parole per guarirlo. È Gesù che conosce. Noi anche conosciamo la nostra situazione. E credo che soltanto quando noi ci troviamo in una posizione di particolare indegnità davanti a Lui, che possiamo temporaneamente dire: Signore, per favore, non entrare in casa mia. Non è il momento. Mi metteresti in maggiore difficoltà, accentueresti le mie condizioni. E già faccio fatica a stare in piedi per quello che sono, sarebbe il colpo fatale. Solo in questi casi, ma molto temporaneamente, è opportuno dire: Signore, rimani fuori. Ma Lui ci conosce e ci concede tempo finché non metterà la sua mano su di noi e ci dirà: i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace. Alleluia. Pur non entrando, forzando la porta in una casa. Qualche volta Gesù si autoinvita. Chi di voi conosce la storia di Zaccheo? Luca capitolo 19 ne parla. Questo uomo che è passato alla storia perché era piccolo di statura. Beh, insomma, non credo che fosse l'unico piccolo di statura, ma lui è diventato il piccolo di statura dei Vangeli per eccellenza. È un uomo che in mezzo a una infilata di gente che voleva vedere Gesù, che stava passando da quella via, essendo piccolo, si è arrampicato su un albero. Era un esattore delle tasse, e molto conosciuto in città. Ebbero modo di vederlo su in cima a un sicomoro, mentre passava Gesù. E questo fatto un po' inconsueto, ma non inconsueto, chissà quanti altri erano sugli alberi, piccoli o no di statura, ma perché un uomo così importante ci fosse, certamente era inconsueto, attira l'attenzione di Gesù. Gli dice: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Lo conosceva? Zaccheo, scendi presto, oggi debbo fermarmi a casa tua. Ed è scritto che Zaccheo si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. E questo scatena la gelosia del popolo. Erano tutti quanti lì, magari erano in coda da ore per veder passare Gesù. E a un certo punto Zaccheo ruba la scena a tutti quanti. E Gesù segue Zaccheo e se ne vanno in casa. C'è un'insurrezione popolare. Dice: ma come? Vai a casa di un peccatore. E Gesù risponde in questo modo. Verso 8, capitolo 8 di Matteo. Non Gesù, scusate, Zaccheo risponde in questo modo. E spiazza tutti, ma non spiazza Gesù. E gli dice: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Nel verso 9 Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Nel verso 10, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Benedetto Gesù che qualche volta entra senza farsi annunciare, non chiede neppure il permesso, come ha fatto con Zaccheo. Io dico: benedetto Gesù che sa quando è il momento di stare fuori, di attendere, e quando è il momento di autoinvitarsi. E se lo facesse a casa tua, oggi? Vede tante case davanti ai suoi occhi, ben di più di quanto non possiamo vederne noi reciprocamente. Vede tanti cuori, vede quelli che sono sprangati, quelli che sono spalancati. E quindi la domanda ci sta: e se volesse entrare in casa tua proprio oggi? Non guarderebbe troppo le condizioni in cui ci troviamo. Per quale ragione? Perché le conosce fin troppo bene. Ma come conosce lo stato in cui ci troviamo oggi? Quello che ci farebbe almeno intimorire, in qualche caso anche vergognare. Lui che conosce la situazione di oggi è anche colui che conosce la situazione del dopo, di quello che succederà dopo che lui passerà dentro di noi, presso di noi, in casa nostra. E allora, fratello, sorella, amico, affrettati, fallo entrare, fai come Zaccheo, fallo entrare, accoglilo con gioia, perché c'è salvezza anche per te. Alleluia. E chi conosce un po' della storia della parola di Dio, questa salvezza non si paga, perché ha già pagato tutto Cristo Gesù sulla croce. Che meraviglia! Gesù che si adopera perché il suo sacrificio abbia un senso laddove qualcuno lo respingerebbe, o quantomeno lo tratterebbe con superficialità, con indifferenza, con leggerezza. Gesù che conosce, sa quando è il momento di arrivare. Infine c'è una storia dell'Antico Testamento, in questo caso siamo nel secondo libro del Re, capitolo 4. Nei versi da 8 a 17 si parla di quella donna di Sunem, di suo marito, e del profeta Eliseo che passava, ogni tanto passava, da casa loro. È una storia che vede, come normalmente ricordiamo, la persona di Eliseo, il profeta, come figura di Gesù. Per questo ne sto parlando in questo contesto di questo messaggio. Eliseo ogni tanto passava, veniva ospitato, è scritto con premura. Passava, si fermava a pranzo probabilmente, poi ritornava sul suo cammino per andare dove aveva deciso di andare. Ma alla fine tutto questo fatto un po' remoto, ogni tanto, è limitato nel tempo, qualche ora, non le bastò più. E allora andò dal marito e chiese al marito di costruire, le case di una volta avevano solamente un piano, ma c'era anche uno spazio di sopra, la terrazza, laddove si poteva mettere qualcosa di importante. E chiese al marito di costruire là sopra un monolocale, un piccolo monolocale, una stanzetta di muratura. Ci metteremo dentro un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, in modo che quando dovesse passare la prossima volta l'uomo di Dio, non lo chiamava profeta, lo chiamava uomo di Dio, questo è il motivo per cui lo ospitavano a casa loro, quando dovesse tornare l'uomo di Dio, Eliseo, potrà fermarsi con noi, non soltanto per il pranzo, per la cena, potrà trattenersi in quella che diventerà da quel momento in poi la sua stanza. E così quest'uomo accondiscende e così fanno. E nel verso 11 e 12, che ora tocchiamo, è scritto che un giorno Eliseo giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. Poi fece dire da parte di Gheazi, il servo di Eliseo, non prendendo neppure un contatto diretto, il riguardo e il rispetto che c'è dietro questo modo di fare dice tante cose. Fece dire comunque da Gheazi alla Sunamita: tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Diciamo la verità, non vorremmo sentircelo dire? Facci fare una domanda del genere da parte di Gesù? Che si può fare per te? Gesù dirà: cosa vuoi che io ti faccia al cieco, che io recuperi la vista? Che si può fare per te? E quella coppia non aveva figli, quella donna non aveva figli, è scritto anche che il marito era anziano. Allora Eliseo le dice: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Non fra 9 mesi, l'anno prossimo. E l'anno successivo lei concepì, cioè lei concepì, e l'anno successivo, l'anno dopo, è scritto nel verso 17, in quel medesimo periodo partorì un figlio, come Eliseo le aveva detto. Fratelli e sorelle, non limitiamoci ad ospitare Gesù ogni tanto, quando passa. Stava passando anche per Zaccheo. Non accontentiamoci di qualcosa di veramente minimale. Ci sono alcuni che si definiscono minimalisti nel tempo corrente, nella società anche italiana. Non fermiamoci a questo. Il desiderio del cuore del vero credente dovrebbe andare un pochino oltre, o ben oltre, e che Gesù possa avvertire, come è avvenuto per Eliseo nei riguardi di quella coppia, possa avvertire la nostra di premura, cioè la voglia, il desiderio che Gesù si fermi a casa nostra, lo possa riconoscere, lo possa apprezzare. E verrà il giorno, se noi faremo di tutto per trattenerlo, Gesù, a casa nostra, anche a noi potrà dire: che cosa vuoi che io ti faccia? E allora finiamo con la parola da cui siamo partiti. Se oggi Gesù dovesse bussare a casa tua, cosa succederebbe? Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno apre, se qualcuno anzi ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, e lui o lei cenerà con me. Alleluia. Signore Gesù, io non ne sono degno che tu entri a casa mia. Non ne sono degno per niente. Ma siccome riconosco che il mio cuore, nonostante tutto, il mio cuore, la mia persona, ti appartiene, io ti prego, Signore, vieni in casa mia. Alziamoci, per favore.